Ave Maria, carissimi radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati nella rubrica dedicata alla Madonna di Pompei, alla storia di questo santuario e ai prodigi accaduti con la recita fiduciosa, costante e fedele del Santo Rosario. Come ogni anno, il mese di settembre, il Beato era solito ritornare al paese nativo di Latiano per rinfrancare le forze. I giorni della villeggiatura erano pochi, quindi si industriava comunque per far conoscere l'opera da lui iniziata a Pompei. Erano già 2 anni che aveva fatto conoscere la nascente chiesa a Francavilla Fontana e a Mesagne, ma ora voleva propagarne la conoscenza anche in altri paesi della Puglia. In suo aiuto venne la sorella Rosa, che anche lei si trovava in quei giorni a Latiano, e gli parlò con molto trasporto delle monache di San Benedetto in Ostuni. L'esperienza gli aveva insegnato che per poter sviluppare una nuova devozione alla Vergine di Pompei non c'era nulla di migliore che un monastero femminile. Quindi le monache di San Benedetto di Ostuni, che erano state le educatrici della sorella, la quale ogni anno ritornava a farle visita, erano proprio una grazia dal cielo. Subito gli balenò l'idea di far visita a quel monastero. Già da piccolo vi era stato in compagnia di suo padre, ma ora, dopo tanti anni, non sapeva proprio come presentarsi. Affinché la visita riuscisse gradita e poter propagare la devozione del Rosario e dell'opera pompeiana. Ma risoluto com'era, stabilì di andare al monastero delle Benedettine a Ostuni. E un bel mattino di settembre, riempita la sua solita borsa di immagini, oggetti devoti e libri della Madonna di Pompei, partì da Latiano in compagnia del suo fedele amico professor Vincenzo Pepe, un vero e proprio angelo custode. L'arrivo al monastero di San Benedetto mise le monache in festivo movimento. Scesero tutte in parlatorio, dove si trovarono anche altre persone, e il Beato, senza perdere tempo, iniziò a narrare le origini del santuario di Pompei e i primi miracoli fatti dalla Madonna. Fra quelle religiose ve ne erano alcune vecchissime che avevano educato la sorella e si ricordavano anche del papà. Quella visita al monastero fece ottima impressione e, senza che il Beato fosse andato per singole famiglie a chiedere offerte e iscrizioni, la città di Ostuni rispose con generosità e in quasi tutte le famiglie si recitava il Santo Rosario, si praticarono i 15 sabati nelle chiese e nelle 2 solennità si recitava la supplica. Il Beato fu molto contento di quella giornata trionfale, ma il saggio amico Pepe disse: «Non dubitare, per le amarezze c'è sempre tempo. Ricordati di cosa dice l'imitazione di Cristo, che quando sei nella letizia, sa di avviso che i prossimi giorni saranno di dolore». Bene, cari amici, adesso ci fermiamo per una breve pausa musicale. Ave Maria. Ave Maria, cari amici, ben ritrovati sulle frequenze della Radio Buon Consiglio. Vi ricordo che stiamo raccontando la vita di Bartolo Longo e la costruzione del santuario di Pompei. Dopo i giorni gloriosi di Ostuni, dove era stato accolto benevolmente, il beato pensò di recarsi a Manduria, una città ricca di famiglie nobili e di gran cuore, e dove vi erano tanti suoi vecchi amici, ma non sapeva se vi era qualche casa di monache dove potersi fermare per un breve riposo e far conoscere l'opera pompeana. Ne parlò al suo fratello Alceste, ed era presente anche sua moglie Anna Fuertes, che all'udire Manduria disse: «Lì c'è mia zia, una delle signore più ricche del paese, generosa, larga di ospitalità, che accoglie in casa tutti i parenti e gli amici che vanno a Manduria. Essa sola potrebbe fare il Tempio di Pompei». Il fratello del Beato suggerì anche altri amici nobili, i fratelli Schiavoni, Tommasino, Girolamo e il loro cugino Giovanni. Sicuramente avrebbero fatto a gara per ospitarlo, ma la cognata Anna Fuertes insisteva che sua zia valeva per tutti. Con queste prospettive, Bartolo Longo determinò di fare il viaggio per Manduria e lo confortò anche il pensiero che lì avrebbe trovato padre Francesco De Santi, un dotto passionista, e anche egli stava costruendo un ritiro per i passionisti. Il mattino seguente, insieme al fedele amico professor Pepe, montarono sulla carrozza in direzione Manduria, non portando altro che qualche indumento intimo e la borsa piena di oggetti della devozione alla Madonna, più gonfia del solito, perché, come gli era stato detto, sarebbe stato ospitato dalla zia della cognata, una persona molto generosa. Arrivati a Manduria, già il beato pregustava il trionfo. Subito si diressero dalla ricca zia. La signora era in casa, come gli aveva predetto la cognata, e furono introdotti in salotto. E poco dopo arrivò la signora. Fecero conoscenza, parlarono di parenti, amici e di altri discorsi. Ma al beato premeva venire al concreto della sua visita e non tardò a manifestarle il perché era arrivato a Manduria, cioè per diffondere la devozione alla Vergine del Rosario, in cui onore si costruì un tempio a Pompei, e per associare a quest'opera i più ferventi e generosi cattolici di quella città. Intanto le mostrava i libri e gli oggetti che aveva scelto per lei, ma la signora ascoltava e prendeva tutto con molta freddezza. Era più interessata a ricevere notizie dei parenti. Per farla commuovere, il beato pensò di narrare i prodigi avvenuti in Pompei, insistendo sui miracoli della Madonna, ma più il beato si infervorava, la signora rimaneva fredda e impassibile. Pensava: questa signora è ricca ma seria e non usa fare molte cerimonie, ma invece compirà grandi atti di carità, come gli aveva assicurato la cognata. Il beato continuava a raccontarle delle meraviglie e dei miracoli, ma la signora taceva e non accennava nessuna offerta, neppure a farli rimanere ospiti, neppure per un'ora di riposo dopo un viaggio sotto il sole cocente. Il tempo passava. L'avvocato aveva pensato di fare altre visite a Manduria, ma la signora continuava a prendere tutto quello che gli offriva senza nessuna riconoscenza. Il professore Pepe, senza parlare, ogni tanto tirava dalla tasca l'orologio e, guardando fisso le lancette, gli faceva intendere di non perdere più tempo. Infatti era mezzogiorno e non avevano neppure ricevuto un benché minimo ristoro, niente di niente, nemmeno una goccia di caffè, cosa che anche ad un estraneo non si nega. Allora gli venne un sospetto. Forse la signora lo aveva preso per un avvocato imbroglione che cerca di spillare denaro raccontando di miracoli e allora stava in guardia. Al beato non sembrava vero, visto le assicurazioni della cognata sulla generosità della signora, e ricorse all'ultimo espediente avvocatesco per costringere la signora a pronunciarsi e chiese: «Vi è qualche albergo in Manduria per riposare un'ora?» Ma la signora è impassibile: «No, Manduria è una città di passaggio e non di permanenza. Vi è almeno qualche trattoria per prendere un po' di ristoro?» «No, qui non c'è uso di mangiare fuori casa.» Allora capì chiaramente che la signora non voleva fastidi in casa, contrariamente a quanto gli aveva raccontato la cognata sulla sua generosità. Intanto fece cenno al professore di prendere la valigia, chiese informazioni su diversi amici se fossero a Manduria, ma le risposte erano sempre negative. Pensò fra sé: «Abbiamo perduto viaggio e giornata.» E nell'accomiatarsi le chiese: «Volete qualcosa da mia cognata Nina, vostra nipote?» Per tutta risposta: «No, grazie, statevi bene.» Il beato riprese la borsa, oramai in parte svuotata, e insieme al professore Pepe uscirono da quella casa, né gloriosi né trionfanti, ma senza rancore e indignazione. E, data l'ora, non vi erano carrozze disponibili, quindi, sotto il sole cocente, a piedi, si incamminarono. Giustamente fece notare il suo amico Pepe: «Dopo i trionfi di Ostuni, era giusto che assaporassero le amarezze di Manduria.» Il saggio amico disse, citando l'imitazione di Cristo: «Quando la consolazione ti sarà tolta, non ti perdere subito d'animo, ma attendi con umiltà e con pazienza che Dio nuovamente ti visiti. Può ben egli ridonarti consolazioni maggiori.» Dopo essersi rifocillati in una locanda, ripartirono per Latiano, ma passando in una via deserta scorsero un fabbricato. Era un monastero benedettino. Gli disse Pepe che lì c'era una giovane conversa di Latiano. All'udire ciò il beato disse: «Sapevi e non mi ha detto nulla?» Pepe disse: «Non ci avevo pensato.» Subito scesero e bussarono al portone. Picchiarono forte, ma in quel punto le campane di San Benedetto suonavano i vespri. Il suono dei sacri bronzi gli parve come una celeste consolazione. Una suora andò ad aprire il portone e il professor Pepe gli chiese della giovane conversa di Latiano. La fecero chiamare. Quando la suora apparve alla grata, gridò con festa: «Don Vincenzo, Don Vincenzo, chi vi ha mandato qui?» «Ecco», interruppe Pepe, «vi presento il mio amico, l'avvocato Bartolo Longo, nostro concittadino che sta a Napoli e che ha cominciato a fabbricare una chiesa alla Madonna del Rosario a Pompei.» «Oh, lo conosco, Don Bartolino», rispose la suora, «e conosceva anche suo padre, perché siete venuti qui. Siamo venuti a Manduria appunto per far sapere ai nostri amici quest'opera di Don Bartolo a Pompei e far propaganda per quella chiesa del Rosario, dove la Madonna ha già mostrato con molti miracoli che vuole un tempio a lei dedicato in quella terra abbandonata e una volta pagana. Ma in quella visita a Manduria non avevano trovato né amici né benefattori. Allora proposero alla giovane conversa che le avrebbero lasciato tutte le devozioni della Vergine di Pompei per distribuirle in comunità. Ma la giovane suora disse: «Chiamo subito la madre badessa.» Scese una giovane suora, Geltrude Lutisani, che in quel momento sostituiva la zia, la badessa Carmela Lusitani, perché malata. Appena il beato sentì Lusitani, gli venne in mente il suo amato professore di pianoforte. Sorpresa, era lo zio di suor Geltrude. Allora la suora fece suonare la campana, scesero tutte le monache e senza nessun invito, il Beato iniziò a narrare i prodigi avvenuti a Pompei per l'intercessione della Vergine del Rosario e quando raccontò il miracolo del piccolo Edoardo, che con il fargli semplicemente stringere al petto l'immagine della Madonna era completamente guarito. Le suore, udendo ciò, avevano gli occhi pieni di lacrime. A quel punto il Beato consegnò alla nipote della badessa tutto quello che gli era rimasto nella sua borsa, immaginette, libri e medaglie, e nominò la nipote della badessa zelatrice non solo di Manduria, ma di tutte le città natali, delle religiose e dei paesi dove avessero parenti e conoscenti. Ecco, dopo la visita infruttuosa della signora a Manduria, la Madonna aveva ripagato generosamente la visita del Beato, istituendo largamente la sua devozione. Bene, cari amici, noi ci ritroviamo al prossimo appuntamento con la rubrica dedicata alla Madonna di Pompei. Intanto vi lascio una santa e serena giornata. Ave Maria.